Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione del GR di Lumsa News, in studio Domenico Cappelleri. È il presidente della Porsche, Matthias Müller, il nuovo amministratore delegato di Volkswagen, mentre lo scandalo si allarga all'Europa e coinvolge anche la BMW. Alessandra Aurilia.
62 anni da 5 presidente del gruppo Porsche, Matthias Müller, conferma l'agenzia Bloomberg, oggi sarà ufficialmente nominato numero uno di Volkswagen dopo le dimissioni di Martin Winterkorn, travolto dallo scandalo sulle emissioni truccate di auto diesel. La frode, già ribattezzata Dieselgate, è stata scoperta negli Stati Uniti e coinvolgerebbe anche 11 milioni di veicoli in Europa. Sotto accusa ci sarebbe anche un modello BMW, il SUV X3 Turbo Diesel. Secondo il quotidiano tedesco Autobild, i test su strada avrebbero superato di 11 volte i limiti europei fissati per i veicoli Euro 6. La BMW smentisce, ma il titolo è già crollato del 10%. Mentre l'Unione Europea promette tolleranza zero sulle frodi e chiede ai 28 paesi di indagare su tutte le auto in vendita, in Italia la Procura di Torino ha aperto un'inchiesta per disastro ambientale e frode in commercio, per ora a carico di ignoti. Nel nostro paese sarebbero 1 milione le auto Volkswagen, ma non solo, con la centralina truccata. Lo ha detto ieri sera porta a porta il ministro dei trasporti Graziano Del Rio, annunciando che nei prossimi giorni partiranno controlli a campione su almeno 1000 auto diesel di tutte le marche. Intanto in borsa lo scandalo continua a pesare sulle azioni Volkswagen, crollate sotto la soglia dei 100 euro per la prima volta in 4 anni, sebbene anche stamani a Francoforte il titolo sia rimbalzato del 2,5%.
Anche oggi le borse europee rimbalzano dopo i recenti ribassi legati alla debolezza del settore auto. L'indice MIB è tornato sopra quota 21.000 con un rialzo di oltre 2 punti percentuali. Va ricordato che Milano insieme a Parigi è l'unica borsa europea in territorio positivo da inizio anno. A riportare il sereno sui mercati europei sono anche le parole del governatore della Federal Reserve Janet Yellen, che ieri ha detto che entro l'anno saranno rialzati i tassi negli Stati Uniti, una fermezza che molti operatori interpretano come un'apertura di credito dell'economia americana. Esteri. Mentre continua incessante il flusso dei migranti, l'Unione Europea lancia un'operazione antiscafisti che si chiamerà Sofia, come la bimba nata da una donna somala salvata su una nave della marina tedesca. Intanto l'Ungheria alza un muro anche con la Slovenia, mentre sale la tensione al confine tra Serbia e Croazia per la chiusura della frontiera. Il primo ministro della Turchia, Davutoglu, ha chiesto ieri il sostegno dell'Europa per l'ondata di profughi in arrivo dalla Siria. Voltiamo pagina. La visita pastorale di Papa Bergoglio in America fa tappa oggi a New York, dove Francesco parlerà al Palazzo di Vetro, sede delle Nazioni Unite. Ieri il suo discorso al Congresso, che non verrà ricordata solo come il primo di un Papa davanti al Parlamento americano. Il servizio di Emanuele Bianchi.
Le prime parole di Papa Francesco davanti ai deputati e ai senatori americani sono state di apprezzamento per quella che ha definito la terra delle libertà e per i suoi valori fondanti. Poi però il pontefice ha smesso, diciamo così, l'abito della visita di cortesia e ha criticato con forza la pena di morte, il commercio, la diffusione di armi, le ingiustizie sociali e lo strapotere del capitalismo. Un intervento che ha suscitato molti applausi, ma anche parecchi silenzi e imbarazzi fra i deputati. Francesco ci ha abituato ad un atteggiamento capace di essere vicino alle comunità del mondo intero, pur diversificando i messaggi nel segno della discontinuità rispetto alle consuetudini diplomatiche. Oggi il pontefice interverrà all'Assemblea delle Nazioni Unite a New York, poi si recherà a Ground Zero prima di concludere la missione americana a Filadelfia per l'incontro con le comunità di immigrati e la celebrazione della festa della famiglia.
Sale drammaticamente il bilancio delle vittime nella calca di fedeli alla Mecca, in Arabia Saudita, durante il pellegrinaggio annuale. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, i morti sarebbero addirittura 717. La maggior parte delle vittime è morta soffocata e la ressa sarebbe stata provocata da una fuga improvvisa. Non ci sarebbero vittime, ma almeno una quarantina di morti e circa 300 case danneggiate in seguito al terremoto registrato la notte scorsa lungo le coste della provincia indonesiana della Papua Occidentale. Nella città di Sorong, centinaia di persone in preda al panico hanno abbandonato le proprie abitazioni riversandosi in strada. Ora la politica. Il voto finale sul DDL riforma del Senato è stato fissato al 13 ottobre. Lo ha deciso la riunione dei capigruppo di Palazzo Madama dopo che il presidente Grasso aveva proposto di fissare la votazione entro la metà del mese. Io non faccio il boia della Costituzione, avrebbe duramente risposto il presidente del Senato Pietro Grasso al PD e al governo che facevano pressioni perché si calendarizzasse il voto finale della riforma già l'8 ottobre. L'Aula ha bocciato la richiesta delle opposizioni di non passare all'esame del DDL e tornare invece in commissione. SEL ha ritirato 62.000 emendamenti, la Lega ha fatto altrettanto per le sue proposte di modifica agli articoli 1 e 2. Da segnalare infine l'esposto in procura del Movimento 5 Stelle sui sospetti di compravendita dei senatori. Passiamo alla cronaca. I carabinieri hanno arrestato a Vibo Valentia 6 persone per truffa. Pubblicavano online falsi annunci per la vendita di prodotti di vario tipo. Gli acquirenti aderivano alle offerte con carte di credito prepagate, ma senza ricevere alcun prodotto. In Campania è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare per 11 persone, fra i quali imprenditori e amministratori pubblici. Sono tutti accusati di aver fatto parte a vario titolo di un'associazione per delinquere che, con corruzione, frodi e la promessa di posti di lavoro, ha ottenuto appalti per la fornitura di pasti in scuole delle province di Napoli, Avellino e Salerno. Quali sono i nuovi scenari che la biomedicina, le biotecnologie e la bioinformatica stanno tracciando? A Trieste comincia oggi Trieste Next, il salone della ricerca scientifica. Nicola Stacchietti ha sentito per noi uno degli attori di questo evento, Fabio Pagan, dell'Unione Giornalisti Italiani Scientifici.
Quali sono le novità legate allo sviluppo delle discipline biologiche con l'intento di far incontrare imprese e ricercatori e sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più giovani, sull'importanza della ricerca scientifica? Sono questi gli obiettivi di Trieste Next, kermesse che parte oggi e si conclude domenica con l'intervista a Edward Moser di Fabio Pagan, biologo di formazione e giornalista scientifico di professione, che abbiamo al telefono. Buongiorno.
Buongiorno a voi. Trieste Next è arrivata alla sua quarta edizione. È una specie di salone europeo della ricerca scientifica che ogni anno affronta le tematiche della scienza e dell'innovazione sotto un profilo diverso. Quest'anno il tema di fondo è il biologico, Biologos, The Future of Life, e su questi temi ci sarà tutta una serie di interventi, di conferenze, di incontri, di dibattiti, ma soprattutto direi una serie di mini laboratori dedicati soprattutto ai giovani che affollano per ogni anno i gazebo che sono creati in Piazza Unità e che si riempiono di giovani pieni di curiosità e di entusiasmo.
L'appuntamento di domenica che l'attende proprio personalmente, l'intervista al premio Nobel 2014 per la medicina Edward Moser.
Sono molto curioso anch'io di incontrare Edward Moser, che ha preso il premio Nobel per aver identificato nel cervello di topi, ma quindi nei mammiferi, il GPS cerebrale, il GPS biologico che noi abbiamo nel nostro cervello, potrebbe aiutarci a comprendere i disagi di disorientamento che ad esempio ci sono nei malati d'Alzheimer, e potrebbe forse essere utilizzato in futuro anche per creare delle strutture che consentano a robot umanoidi di muoversi nell'ambiente spaziale.
Siamo alla vigilia di un intenso weekend di sport e di motori con l'automobilismo e il motomondiale. Domenica si corre a Suzuka la 14ª gara del mondiale di Formula 1 con la Ferrari chiamata a confermare i progressi visti a Singapore. Nella mattinata italiana si sono svolte le prime due sessioni di prove libere sul bagnato che hanno visto il miglior tempo della Red Bull di Daniel Kvyat davanti alla Mercedes di Hamilton e Rosberg e alle vetture del cavallino staccate di oltre un secondo. Le frecce d'argento, dopo i problemi avuti nella gara precedente, sembrano essere tornate competitive, ma le condizioni della pista hanno nascosto il vero potenziale di tutte le monoposto. Domenica si corre anche il motomondiale ad Aragon, in Spagna, nella pista di casa di Jorge Lorenzo. Valentino Rossi dovrà gestire 23 punti di vantaggio sul pilota mallorchino e magari cercare la zampata per incrementare il distacco nella classifica ridata. Sicuro protagonista sarà Marc Marquez, che senza pressioni mondiali tenterà di vincere da qui alla fine del campionato più gare possibili. Passiamo al calcio. Si è giocata ieri l'ultima partita della quinta giornata di Serie A con l'Atalanta che ha vinto ad Empoli con gol di Toloi. Domani si giocano due anticipi della sesta che vedono impegnate le big più in difficoltà al momento. Alle 18 si gioca l'Olimpico Roma-Carpi con i giallorossi chiamati a riscattare la scialba prestazione di Genova. In serata match al San Paolo tra Napoli e Juventus. Chiude la giornata domenica sera lo scontro al vertice tra Inter e Fiorentina. Per quanto riguarda i mondiali di ciclismo, infine, è prevista per oggi a Richmond la prova in linea Under 23 maschile, appuntamento in TV per seguire la nazionale azzurra dalle 18.45. E finisce qui il GR di LUMS News. A tutti grazie dell'attenzione da Domenico Cappelleri e a risentirci la prossima settimana.